Il tema di oggi sviluppa e approfondisce il tema già accennato la volta scorsa, cioè l'esperienza di Francesco d'Assisi. Vista allora, il mese scorso, in alcune sue preghiere, lui per esattezza, e considerata questa esperienza quest'oggi in alcuni testi di Francesco, sono due testi essenziali, alcuni brani del suo testamento spirituale e poi una sua lettera inviata a un ministro. Capiamo così dai suoi scritti, proprio scritti da lui, cosa pensasse Francesco e che esperienza avesse fatto riguardo a certi valori cristiani ed evangelici. Partiamo dal testamento. Il testamento per sua natura era uno scritto molto serio. Nel testamento si raccontano le cose essenziali e le cose vere, perché viene scritto poco prima della morte, al fine di lasciare ai propri cari qualcosa di prezioso, qualcosa di importante. E non più importante, soltanto alcune cose sono importanti, ecco perché è essenziale. Dice alcune cose. E poi cose che sono importanti, che sono vere, cioè che nascono dall'esperienza intima di questa persona. Per giunto Francesco è preoccupato a che i frati sappiano realmente cosa lui pensa, perché non sempre la regola che lui ha scritto, assieme agli altri, esprime al meglio il suo spirito personale, profondo. Per cui prima di morire, stiamo parlando prima della sua morte, Francesco fa scrivere, perché è detta queste parole, le fa scrivere al suo frate, perché appunto i frati sappiano, lungo i secoli, qual è la sua vera esperienza cristiana. È una confidenza molto intima. Così inizia il testamento. Il Signore concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare penitenza, a fare conversione. Perché essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo rara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu convertito, cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E mi poi stetti un poco e uscì dal mondo. La sua conversione è durata alcuni anni, non è che in un giorno lui si sia convertito. Per tanti anni lui ha sofferto, perché non sapeva che strada scegliere, cosa fare. Aveva tanti desideri e altrettanti dubbi. E fece tante esperienze di conversione, che appunto durò a lungo quel processo di trasformazione. Fu un processo lungo e sofferto, perché cambiare vita in una città dove tutti ti conoscono come il figlio del ricco commerciante, figlio che aspirava a grandi cose, per cui sognava lui, ma anche gli altri sognavano per lui, non è cosa facile. Poco prima di morire, in questo testamento, capisci che quel periodo di conversione, un periodo in cui lui ha tentato mille strade, un periodo in cui, adesso se ne accorge, Dio stesso ha guidato la sua mano, l'ha condotto a fare certe esperienze. Non si pensava che per caso avesse fatto quelle esperienze, o per delusione avesse tentato quelle strade. Poi capisci che non è per caso, non è per delusione o per scrupolo, ma perché il Signore l'ha condotto là. Perché la sua storia non è soltanto la sua storia, è anche la storia di Dio che lo ha salvato, che ha avuto cura di lui. Perciò rilegge, dopo tanti anni, la sua esperienza giovanile alla luce della fede. Quando tu vivi certe esperienze che ti cambiano la vita, pensi a tutto perché a Dio. Pensi alla malattia, perché è successo, agli incontri fatti. Ma se poi ci ripensi, ponti a Dio, capisci che quelle cose avvennero perché il Signore in qualche modo t'ha tolto in quelle cose. E dunque pur avere un tempo provvidenziale. Dio, nella sua provvidenza, ha pensato a te, conducendoti per quelle strade. Dice Francesco, il Signore concesse a me. Non fui io soltanto a convertirmi, a cercare quelle strade. Il Signore è il soggetto. Concesse a me, concesse. Non è conversione, fu una grazia, un dono che Dio mi ha concesso, elargito, per sua somma benevolenza. Non fu per caso, era un incidente. Il Signore mi ha dato questa grazia. Il Signore concesse a me, frate Francesco, bello Francesco, di incominciare così a convertirmi, a cambiare vita. E che modo cominciò a cambiare vita? La conversione ha un inizio, ma non ha una fine. Finirà di convertirti quando avrai raggiunto il traguardo, lassù in cielo. Per ora tutta la vita è un cammino di conversione. Se veramente la vivi in modo efficace, in modo vivo, cioè non vegeti, ma vivi l'esistenza. Ebbene, così il Signore concesse a me, fratello Francesco, di incominciare a convertirmi, a fare che, essendo io dei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Non sappiamo che giovinezza avesse avuto Francesco, se una giovinezza normale, spensierata, ma anche impegnata, oppure una giovinezza peccaminosa, fatta di sciocchezze, non sappiamo. Alcuni biografi dicono che lui se la spassò da giovane, e un giovane abbastanza, ecco, allegrotto, gli piaceva vivere, ecco, divertendosi in tutti i modi, seppur i modi abbastanza, insomma, che avessero un contegno. Invece, secondo altri biografi, ma Francesco era un giovane spensierato, gioviale, ma serio, tutto chiese oratorio, diremmo noi. Lo sappiamo. Francesco neanche ci racconta, seguendo veramente come se potessero peccati e quali peccati. Ma ci dice che lui era lontano, era nel peccato, e non c'era un qualcosa di negativo. E qual è l'indizio chiaro per Francesco che lui fosse nei peccati, che lui fosse nella luce di Dio, e che gli sembrava cosa troppo umana vedere i lebbrosi? Vedere da come tu guardi una persona, io capisco quanto vale questa persona per me. Tu guardi, capisco se ti è cara, se ti è indifferente o se ti è scostante. Ecco, per Francesco è cosa troppo umana vedere i lebbrosi. Chi è lebbroso? Lebbroso è l'uomo che ha una malattia contagiosa che deforma la persona, che la rende ripugnante, stomachevole. E quando contagiosa questa malattia, il lebbroso è anche un emarginato. È uno che deve stare lontano dalla comunità, se no fa del male agli altri, contagia la comunità. E dunque l'uomo deforme, l'uomo fallito, l'uomo che non ha una prospettiva, l'uomo che tutti rifiutano. E lo dicevano in tutte le grandi città, ma anche medie città di allora, ai margini. Dunque, guardando quella persona, tu dici, anch'io potrei, sai come potrei cadere in basso. Quella persona concretizza il tuo possibile fallimento, concretizza la tua infermità, anche tu potresti. Dunque, vedere l'ombrosa significa guardare in faccia, in concreto, alla mia fragilità, alla mia, che potrei diventare. Mi pensavo chissà chi, desidero essere un uomo riuscito, figlio di un mercante ricco e possente, voglio diventare un qualcuno. Potrei diventare così. Che mi è spregevole, mi è pesante guardare in faccia questa realtà. Dunque non è soltanto vedere le brusi, guardare in faccia una persona raccapricciante, soltanto avere un minimo di commiserazione per quel tale sventurato, ma è anche guardare in faccia una situazione negativa. Un uomo guardare in faccia e raccontare le cose belle. Molto spesso tu mascheri, nascondi o misconosci le cose per volerle, per non farle conoscere gli altri. E mi dispiace se qualcuno scopre che in te c'è, mi sembrava cosa amara, vedere, constatare, toccare con mano gli aspetti negativi della vita, gli aspetti scandalosi dell'esistenza. Perché mi eravamo? Perché guardavo l'esistenza con gli occhi non di Dio, ma con gli occhi del mondo, perché erano i peccati. Quando tu non sai accettarti per come sei, e ti scandalizzi per il male dell'altro, e non sopporti certe cose negative, è perché tu sei. Perché se tu fossi della luce di Dio, tu guarderesti in faccia anche il peccatore. Avresti fiducia anche nell'uomo quando è segnato dal male. Avresti speranza nonostante tutto. Speranza se mistifichi le cose, se rifiuti una situazione, se non gusti completamente la vita, è perché non sei Dio. Giudichi le cose secondo la convenienza, l'interesse, l'angolatura meschina dell'uomo. Esempio dei peccati, non perché ha commesso chissà quali azioni inconfessabili, si sente nei peccati, non ha fatto peccati, ma si sente nel peccato, in questo contesto negativo, perché non sa riconoscere che la vita è un dono, che un uomo ha dignità, in certe circostanze. Capite la diversa prospettiva? E per Francesco, anche l'essere dei peccati è una cosa concreta. E non accogliere questa persona lebrosa che tu hai incontrato, che tu hai visto, ed essere scappato in questa circostanza. E dire, se diventassi così, io mi sparirei, mi sentirei nulla. Perché adesso una cosa simile mi rivelerei contro Dio, perché non può capitare una cosa simile. Non pensa al peccato in modo generico, non pensa alla conversione in modo generico. Mi sentivo dei peccati, cioè non convertito, non in Dio, perché di fronte a questa situazione, a questa persona, io sentivo quella cosa amara. Non riuscivo a mandarla giù. Nota bene il verbo usato, vedere i lebrosi. Non considerare e pensare, vedere. Cioè è un contatto in cui, per come tu lo contatti, lo guardi, si capisce come ti puoi di fronte a lui. Per Francesco lo sguardo è importante. Indica il modo con cui io mi metto in comunicazione. La parte più profonda di me, che si intravede nel mio sguardo, benevolo, malvagio, fratello, indifferente. Essendo nei peccati, mi sembrava, giudicato in base all'apparenza, ero superficiale, non che fosse veramente così, mi sembrava cosa amara. E il Signore stesso mi condusse tra loro. Da parte mia mi sembrava amaro fare questa situazione, accogliere questa persona. E fu il Signore, non soltanto mi condusse a cambiare vita, ma mi condusse in questa situazione concreta, perché in modo concreto io cambiassi giudizio, cambiassi mentalità, cambiassi vita. Il Signore mi condusse tra loro. Non è che il Signore mi sia apparso, mi ha detto, sii buono, sii uguale a me. No, il Signore mi ha condotto in una situazione concreta, mi condusse in quel punto là, in quel posto là, perché accogliessi quella persona. Dio sempre compie cose concrete. E Francesco si valuta e capisce le cose a partire da esperienze concrete, legate a luoghi concreti, a persone concrete, a incontri ben precisi. Non è ideologista, non è un fanatico, è uno che ha fatto un'esperienza concreta. Il Signore mi condusse tra loro e con essi usai misericordia. Provai sofferenza per loro, per la loro situazione. Vi sentii cosa mia, parte di me. Usai misericordia, miserior, sofferenza, miseria. Cor cordis, cuore, sentire dentro di me nel mio cuore la loro sofferenza. Provai simpatia per loro, cioè sentivo come loro, ero in sintonia con loro. E fu il Signore, umanamente impensabile, umanamente disdicevole, perché a livello istintuale provavo ribrezzo, ribellione, ma il Signore mi condusse tra loro. Guardate, il Signore mi conduce tra loro e io, Francesco, uso con loro misericordia. La salvezza conversione è frutto di una collaborazione tra il Signore e me. Mi pone in quella situazione, me la fa incontrare e io uso con essi misericordia. In un istante io avvertì che tutto in me era cambiato. Ciò che mi sembrava cosa amara mi fu convertito in dolcezza totale. Stetto un poco e lasciai quel mondo. Dico, se la cosa capisco che io sono convertito, sono un'altra persona, dal fatto che ciò che prima mi sembrava amaro, ora mi appare dolce. Posto la vita diversamente. Sento le cose diversamente. Non perché le cose siano cambiate, perché io sono cambiato. E sono cambiato perché il Signore mi ha condotto là. E io guardai quella realtà, guardai Gerso, così come la guarda il Signore. E poi che la lepra è libera, però sa che anche il figlio lebroso è suo figlio. Non può offrire, compartecipare, condividere con lui, avere misericordia per lui. Capisco che sono un'altra persona, sono convertito. E dunque mi sento trasformato. Perché è normale che le cose belle piacciono. Però si sa anche che non sempre le cose sono belle. Dunque questa mia felicità per le cose belle che mi piacciono, questa felicità, non può durare sempre e ovunque. Quindi non c'è una perfetta letizia in queste cose belle che a me piace. Ma quando capisco che le cose negative, anche le cose brutte che umanamente non posso accettare, mi appaiono invece piacevoli, accettabili, riesco a fare pace con queste cose, beh allora, se invece gioia, questa gioia rimane per sempre. Perché più nulla potrà farmi crollare questa gioia che c'è e che nasce anche quando io faccio pace con le cose negative. Riconosco anche in quelle cose negative una presenza di Dio, una appartenenza a Dio, un segno di salvezza. Allora sì, invece è una letizia perfetta, perfetta letizia. Riesco a ragionire, a credere, a vedere, ad accogliere queste cose, io riuscirò sempre a gustare la vita, perché potrò sempre accoglierla qualunque sia la situazione, qualunque mi accada. Guardando da essi, ciò che mi sembrava cosa amara mi fu trasformato in dolcezza e anima di corpo. Non soltanto queste persone le posso guardare in faccia perché sono buone e mi interessano, ma anche quelle altre persone, quelle altre realtà umanamente inaccettabili, tu con il Signore, nel Signore, riesci ad accoglierle e a sentirle per ciò che sono. Importanti nonostante il peccato, nonostante il male. Questa è la mia vita, è vita sacra per Dio, anche quando magari presenta questa mia vita dei segni di patologia, di sofferenza, di ingiustizia. Quando tu ti accogli sempre, ora tu avverti che in ogni tua situazione Dio è presente, Dio agisce. Se vuol dire che tu non sei più nel peccato, non sei più lontano, ma sei vicino nel suo mondo. E Dio riuscì a volermi bene anche mentre io ero peccatore. E Dio riuscì a volermi bene, a donarsi pienamente a me, e sentire questo come cosa buona, anche quando lui era in croce, e io lo sotto ad ingiuriare, lui si è consegnato a me. Perché visto in me suo figlio, ero già in mascalzone che ero. Per questo gli sembrò cosa buona consegnarsi a me, fare quel passo per me. Quante esperienze abbia avuto Francesco, esperienze che poi l'hanno indotto a cambiare vita. Ma Francesco ricorda delle due esperienze, questa qui. Un'esperienza negativa, umanamente raccapricciante, lo ama raccontare in giro. E ha avvertito la presenza del Signore. Francesco ha pianto di fronte al crocifisso di San Damiano. Ha avuto un'esperienza mistica, i biografi ne parlano, il mai ne parla. Ma lui racconta nel testamento questo incontro personale, questo incontro concreto. Mi dice, guarda che quando tu riesci a fare questo, ti senti, ti fanno tante esperienze. Ma questa qui, a cui tu neanche penseresti, io te la comunico, perché è quella più significativa. Poco dopo, Francesco racconta quest'altro elemento, sempre nel suo testamento. E il Signore, sempre il Signore, e il Signore mi dette tanta fede nelle chiese che così semplicemente pregavo e dicevo: ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché quella tua santa croce redenta il mondo. Ora non c'era il Santissimo esposto, non c'era il tabernacolo, nella chiesa c'era un crocifisso e basta. Quindi per giunta Francesco parla qui delle chiese molto povere, molto semplici, mezzo diroccate, disperse nella campagna. Francesco mi dice che lui non soltanto ha guardato misericordia, ha guardato di buon occhio il lebroso. E ha avuto fiducia in lui, anche in lui. Ma mi dice che lui ha tanta fede in queste chiese. Capirei una fede in Dio. Proprio a spingere una fede anche nella chiesa come comunità. No? Una fede anche in questo luogo in muratura, mezzo diroccato. E si è attaccato a questo luogo. E questo luogo, queste quattro mura sbrecciate, per lui sono un seno della presenza di Dio. Perciò quando entra in questo luogo, lui dice: ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero. E ti benediciamo, croce, c'è sempre una croce in ogni chiesa, poi credendo il mondo. Non pensa a Dio quando va a San Pietro, questa basilica sontuosa, grandissima, bella, artistica. Qualunque luogo in cui si incontrano i cristiani a pregare.
Non si ha anche tanto lavoro in campagna, mezzo stuochi,
il luogo in cui appunto la gente si incontra a pregare, lui sente che è presente Dio. E soltanto quella persona concreta, vista là nel rosario, ma anche questo luogo malandato, ma con il cuore nuovo con la gente si incontra per pregare. Qui lui tocca con mano che Dio è presente. Ed è presente come colui che, mediante la sua croce, si dona all'umanità per riscattarla, per sanarla, per renderla un'umanità allineata, in pace con Dio. Guardate la concretezza. Egli non ama la Chiesa in genere, ama questa Chiesa. Non soltanto la Chiesa mistica, quella santa che vive dal cielo, che testimonia opere di misericordia, no, anche queste quattro mura, malandate, anche queste quattro mura per lui sono un segno di una presenza di Dio. È un segno umile, un segno a cui nessuno pensa, un segno concreto, che ha fiducia, ha fede in questo segno. Non cercano dopo i santi per pensare a Dio, per lodare Dio. Non cerca segni purissimi per pensare a Dio. Qualunque cosa concreta che lui raccoglie come segno che gli manda a Dio. Perché può far dire che ogni creatura per lui è sorello e fratello. Se ogni creatura di Dio porta segno, porta significazione. Potrei dire che anche la morte è sorella. Anche il perdono, cioè raccogliere uno che ha commesso un peccato contro di te, un male contro di te, è un segno di Dio. Perché per lui qualunque realtà accolta nella fede diventa realtà significativa, sacra, che rivolta la concretezza. La fede di Francesco si basa su cose concrete. Non è una fede ideologica, fanno di grandi valori estetici e rurali, sono cose concrete. Sente una presenza, sente un Dio presente in cose che egli può toccare, in cose che lui incontra, sperimenta nel suo quotidiano. Non deve andare chissà dove in Terra Santa, gli basta una chiesa qualsiasi per sentire Cristo presente lì. Perché ogni cosa, fosse anche la più semplice, anche la più malandata, per lui chi ha fede, è una cosa sacra, e parla di Dio. Per questo ogni persona, anche devoroso, per lui è segno di Dio, il figlio Francesco. Poi il Signore mi dente e mi dà tanta fede, dunque è una situazione prolungata nel tempo, mi dente, 4 anni fa, e mi dà tuttora tanta fede, dei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana a causa del loro ordine, della loro ordinazione, che se mi dovessero perseguitare voglio ricorrere ad essi. Era un tempo di eresie, era un tempo di grandi polemiche contro la Chiesa istituzionale e gerarchica, Papa, Vescovi, Cardinali, eccetera. E sono molti gruppi cristiani che si ribellano contro la Chiesa e si sentono gruppi evangelici in quanto si scagliano contro la Chiesa, in quanto manifestano contro la Chiesa. E dimora andare con loro in piazza a manifestare. Perché se tu manifesti con loro che sono polemici, anche tu ti senti persone non come la Chiesa gerarchica, che è scandalosa. E le dico le parole di Francesco. Il Signore mi dette e mi dà tanta fede dei sacerdoti che vivono secondo la forma, perché andare con altri ti senti molto più con persone per bene, molto più aggiornato, molto più credibile, perché in parlare di tu ti dissoci dalla Chiesa romana. Ma il Signore mi dà tanta fede dei sacerdoti che vivono secondo la forma, secondo l'impostazione della Chiesa romana. Ti vogliono perseguitare, io a loro mi rivolgo. Mi sento mia madre questa chiesa, perciò mi affido quale figlio a questa madre, la quale mi proteggerà. Quando sei nella prova perseguitato, tu vai no, delle persone più capaci, che hanno più potere, no? E più capacità di proteggerti. Questa chiesa che tu calunni, contro la quale tu ti scagli, questa chiesa per me è mia madre. Riconosco capace di proteggermi quando qualcuno volesse perseguitarmi. Francesco non era un sacerdote, e forse neanche di diacono, era un semplice laico come voi. E vide per l'Evangelo, no? La legge suprema per una vita intensa, una vita trasformata. E questo Vangelo che per lui era norma di vita, la sua regola, lui voleva annunciarlo ovunque. Per cui non voleva essere sacerdote, però voleva predicare, annunciare il Vangelo. Per conoscere a tutti questa parola che dà vita, che trasforma l'esistenza, che dà senso alla vita. Il suo grande sogno era poter annunciare il Vangelo. È un predicatore, non dal pulpito, per le strade. Però annunciare il Vangelo. E se avessi tanta sapienza, quanta niente sono amore, e mi incontrassi, sì, qualcosa concreta, mi incontrassi i sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie dove abitano, non voglio predicare contro la loro volontà. Un povero parroco, magari ignorante, e per lo più povero, senza potere, che potere ha di impedirti di predicare? Tu che conosci le cose, le hai sperimentate, sei convertito. Forse anche un poveraccio, senza alcun potere, senza alcun ascendente psicologico sugli altri, perché è un povero parroco di campagna, ma se lui non credisse, non vuole predicare. Contro la sua volontà. Fossi anche un teologo, un convertito, più sapiente di Salomone. Lui non soltanto ha fede delle chiese, poverelle scangherate e abbandonate, non soltanto lui usa misericordia e rispetto per questo che è umanamente ripugnante, scostante e pericoloso. Penso questo sacerdote, che ti impedisce di fare una cosa che tu sogni, e che è bella, e per la quale hai competenza, hai sapienza, fossi anche un sacerdote povero, ignorante, coso, se lui non vuole, io mi obbedisco. Comunque esso sia, l'ho avuto per il lebroso, fossi anche lebroso, l'ho avuto per la chiesa concreta, fossi anche una chiesa sbrecciata, ce l'ho anche per lui. Non aspetto che arrivi un prete colto, che assorbe dunque voce in capitolo per dargli ascolto, qualunque sacerdote. E siamo in un tempo in cui darla contro alla Chiesa istituzionale significa essere persone con le mani pulite, persone non come gli altri, che direbbe il farisi, io sono pubblicani, peccatori, ladri, adulteri, io sono. Se lo fa, mette per iscritto, perché i suoi gradi, me compreso, sappiano che questi preti, poverelli, e tutti gli altri, vogliono tenere, cioè un grande rispetto di venerazione, amare e onorare come miei signori. Attenti, E non voglio in loro considerare il peccato. Sono peccatori. So che loro dicono, la gente mi racconta peggio che l'attore. Conosco di persona questi preti, li conosco. So che sono responsabili di peccati, però disdoro contro la Chiesa. Non è solo motivo di scandalo, lo so. Ma in loro non voglio considerare il peccato. Cioè non voglio giudicarli in base al loro peccato. poiché in essi, in questi preti, io vedo il figlio di Dio. Sono ministri di Dio. Agiscono a nome di Dio. Dio agisce attraverso loro. E sono miei signori. E faccio questo perché dell'Altissimo, Altissimo, il Gran Signore, Figlio di Dio, nient'altro io vivo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo che essi soli consacrano ed essi soli amministrano agli altri. Attenti che questa relazione non è servilismo, Non è, ecco, una docilità esasperata. È frutto della fede. I discepoli potevano dire di Gesù: ma sappiamo chi è questo, sappiamo qual è la sua umanità, i suoi limiti. Non ha soldi, non ha potere, non ha grandi capacità. Anche lui un giorno morirà come gli altri, diventerà un cadavere, un nulla. Vediamo, vediamo la sua umanità. Ma il discepolo disse: sappiamo che egli è umano, però noi vediamo in lui la potenza dello Spirito Santo. Riconosciamo che lui, nonostante la sua apparenza umana, ed è un uomo, è limitato, però lui è Dio. Non considero in lui la sua umanità, dice il discepolo, ma considero in lui la sua realtà vera. Dunque tu riesci a credere in una persona quando vai al di là della sua apparenza. Dice Francesco: io so che in questo prete c'è il peccato, perché tutti ne parlano e lo so che lui ha commesso il peccato, ma io vado oltre. Non considero lui per ciò che egli ha fatto, per la sua umanità, per la sua fragilità, vado oltre, vedo lui la presenza di Dio, perché Dio ha scelto lui. E Francesco: non sto facendo l'originale. Dio si è fatto uomo. Dio si è fatto umanità. Dio si è fatto peccato. Dio si è fatto fragilità. Ma è Dio. E Gesù là non è uno qualsiasi, uno che è un presuntuoso. È il Dio fatto uomo. Va oltre la sua umanità, scopri ciò che lui realmente è. E qui dice Francesco: ma quando adoro il Padre e il Dio consacrati, cos'è che faccio? Perché vado oltre la piccolezza di quel Padre e di quel Dio. Vado oltre l'umanità, la fragilità, la insignificanza di quel Padre e di quel Dio. Non consiglio queste cose, vado oltre. Vedo la presenza di Dio in quel Padre e in quel Dio. E perciò vedo il ministro di Dio in quel nuovo peccatore e scandaloso che lo prete. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare, onorare come miei signori. E non voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi io vedo il figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dell'Altissimo Figlio di Dio, nient'altro io vedo corporalmente questo mondo, se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo, che essi solo questi preti consacrano, e essi solo questi preti amministrano agli altri. E Dio non si è schifato di scegliere loro come suoi ministri. Proprio peccato è peccato, io non lo misconosco, non lo sminuisco. Ma lui è anche altro. E dove c'era il peccato, Dio ha dato la sua misericordia. E come Dio scoprì in me suo figlio, nonostante il mio peccato, io scopro e vedo in loro questa presenza di Dio, nonostante il suo peccato, che ripeto, riconosco, so esistere. Dove Francesco dice: ogni giorno Dio si umilia, collocando dalla sede regale discese del grembo della Vergine Maria. Dio ogni giorno si umilia, perché ogni giorno discende dal seno del Padre sopra le mani del sacerdote, in questo corpo, in questo vino consacrato. E non giudicate. Il giudizio è possibile se tu conosci tutta la realtà, ma se tu giudichi soltanto in base al peccato, in base a una parte di lui, tu lo giudichi veramente. Devi conoscere chi è pienamente, veramente una persona. Non è soltanto la parte pavimentale di lui, quello lì è un lebroso, ritorno ancora all'immagine del lebroso. È indiscutibilmente lebroso, veramente la fa schifo. Ed è contagiosa, è cosa oggettiva. Ma ciò nonostante, capite il passaggio? Costui è mio fratello. Io uso misericordia con lui. Partecipo di lui. So che è malato, so che è contagioso, so che forse è anche responsabile del suo contagio. Ma io vado oltre, non lo giudico in base al suo peccato, alla sua infermità. Lo giudico per come Dio lo vede e lo giudica. Questo è mio fratello, uso misericordia con lui. Apri questo principio, questa esperienza, a tutte le esperienze, dunque abbi fede anche in questa Chiesa, che è luogo di presenza eucaristica, è comunque il luogo in cui la gente si incontra. Vedi questa gente, questo Dio, accogliendo questa Chiesa in muratura. Questo vale anche per qui. E qui il peccato è indiscutibile, è realmente scandaloso, va cancellato. Ma quando affida a lui il potere di consacrare, è perché è un veicolo di consacrazione. E tu guarda questa persona con gli occhi di Dio, lo sguardo con gli occhi di Dio. Non soltanto con lo sguardo e con gli occhi del mondo, che lo sguardo magari è vero, ma molto parziale, molto settoriale, molto razziale. Guarda con lo sguardo di Dio. Allora, vedrai il peccato, ma vedrai anche oltre, ciò che sta oltre il peccato. Avrai fiducia, avrai misericordia verso questa persona. Ecco perché Francesco, che è abbastanza mite come carattere, ma salda fino alla ferocia, quando dice ai frati, guai a quelli che sparlano contro gli altri, lui e voi, e guai a quelli che litigano. Cioè il litigio e lo sparlare sono cose che Francesco non può tollerare, perché indicano l'assenza di misericordia. Indicano che tu ti leghi soltanto alle cose che appaiono alla parte puramente umana, perciò litighi, discontri, rifiuti. Ma se tu hai uno sguardo di fede, un po' di fede, tu vai oltre queste cose. Capisci che l'altro è anche altro. Poi vediamo un testo. E riassume quanto detto finora. E che presenta una situazione che voi direte, ma umanamente, dicevo altro. Vediamolo il fatto. È una situazione. Noi non conosciamo ciò che questo frate scrive in una lettera a Francesco, appunto per raccontargli la situazione. Non sappiamo ciò che Francesco ha risposto a questo frate. Cioè sappiamo dalla risposta di Francesco di che cosa il frate gli ha scritto, gli ha parlato. Conosciamo la situazione brutta in quella famiglia, no? Da come quella persona ha risposto. Vi accendo la situazione. A quanto pare sto povero frate, che era un superiore, un ministro di una comunità, tipo i frati di Varese, diceva, guarda, non ce la faccio più, qui è impossibile viverci. Mi prendono in giro, mi danno dei calci, mi trattano come se fossi una pezza da piedi. Ma qui mi rendono impossibile la vita, a livello umano e a livello spirituale, mi fanno perdere la fede. Non voglio più stare con loro. Non perché sia suscettibile, ma perché mi trattano come un cencio. Mi percuotono. Mi fanno perdere la fede. Questo frate, no? Scrive a Francesco. Guarda che io sono in questa situazione. Permettimi di andare in questo convento di montagna, in questo teremo, almeno proteggo il Signore e salvo l'anima. Perché non ce la faccio più, è una cosa scandalosa e impensabile. Altro che frate, Così ha avuto il coraggio di costruire e resistere così a lungo. È ovvio che deve essere trasferito per forza. Per cui poi sono appunto degli altri, è ovvio. Ecco ciò che Francesco scrive come risposta a questo superiore, che per me è le cose che passano, per le cose scandalose che sono. Avrete Tommaso, ministro, il Signore ti benedica. La frase tipica di Francesco. E dico come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore Dio, ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano creati quadri, o anche laici, anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. Questo sopportare le persone moleste. Vuol dire che esse, anche se sono una grazia, per ribadire questa corbelleria che sono una grazia. E tu sai il male che si fanno. E il male lo riconosci. Lo conosci, lo riconosci. Però tu sai che se anche loro parlano del male, per Dio, sono qualcos'altro. Non sono soltanto responsabili del male che fanno. Sono il prodigo, giustamente dice, ma perché è fuori questo delinquente? Che ha sciupato beni, in prostitute, in gozzoviglie, cacciala via, fagli spurgare il male che ha fatto. Se mai da qualcosa a me, io sì, perché io ti ho servito per anni e anni, lavorando per te, ti viene una cosa e il male un'altra. Il padre non è che non sappia che il figlio ha fatto ciò che ha fatto. Non è che il padre, insomma, sminuisca il peccato del figlio, anzi, per Dio che sono meglio, è chiaro che ogni male è un sommo male. E come lo sente il padre il male che il figlio ha fatto? Però il padre, perché il padre, capisce che quel figlio, che è un peccatore, che è un delinquente, però è suo figlio. E non può il padre andare contro la sua identità di padre. Non può andare contro questa realtà che sta alla base. C'è un rapporto paterno, filiale tra lui e questo ragazzo. Non è tutto identificabile con il peccato, anche se il peccato lo ha commesso, lo ha fatto per lungo tempo. Il padre non sarebbe più se stesso se riconoscesse in questo ragazzo suo figlio. Per tutto il male che questo fratello, frate, ti possa aver fatto, anche per poterlo decidere, sappi che lui è comunque quel frate che Dio ti ha donato. Che non voleva nessun seguace, nessun compagno tra i piedi, però vedendosi arrivare dei compagni, degli amici, o gente anche di altri paesi, disse, il Signore mi donò questi frati. Io li ho scelti in base ai miei interessi. Il Signore me li ha donati. Sono una grazia. E se sono una grazia, rimangono grazia sempre. Anche quando vanno contro i tuoi interessi. Ma che cosa ti percuotono? Non perché per cosa sia bella, per cosa è negativa, è peccato, è male, è ingiustizia. Ma lui rimane dono che il Signore ti fa. Capite la differenza? Che umanamente non è facile mantenere questa differenza. Se Dio non ci condanna, non ci butta all'inferno, prima ancora di averne le tasche piene, è perché Dio ci vede sempre in questa nostra identità profonda, incancellabile, che è il nostro essere suoi figli. Tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere, e non diversamente. Ora che non sto straparlando, dice Francesco, non è solo che sono in una fase un po' mistica, no, no. Tu devi fare così e non diversamente. Anzi, e questo consideralo come vera obbedienza. Ascolto a me che straparlo. Oh no, tu stai vivendo la vera obbedienza. Cosa vuol dire obbedienza? Vuol dire accoglienza. Dirsi a qualcuno. Se obbedisci a Dio, quando si dà ascolto a Dio, alla sua parola. Se obbedisci a Dio, quando si ha fiducia in Lui, ci si apre a Lui. Solamente obbedisci al fratello quando dai ascolto al fratello. Apri a Lui anche mentre, anche quando Lui ti sta alzando il bastone contro. Se tu veramente sei accogliente. E questo tiene in conto di vera obbedienza. Obbedienza da parte del Signore Dio e da parte mia per te. Perché io, Francesco, fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama. È l'obbedienza che è accoglienza. Accoglie amore. E ama coloro che agiscono con te in questo modo. E non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali, attenti, e non pretendere che diventino cristiani migliori. Tu devi sì pregare perché Dio converte il suo cuore, lo fa diventare migliore. Però tu non pretendere. Dare pretese è uno che ha un potere, no? E che rispetta questo, lo pretendo, lo esigo, è un diritto. Tu sei buona. E anche la pretesa che l'altro cambi vita. E Dio perché l'altro cambi vite. Perché vuoi che l'altro risponda meglio ai tuoi interessi, no? Se lui cambia vita, non ti bastona più. Ti tratta meglio. Questo fa piacere a te. Ma allora, tu vuoi il suo bene o la tua convenienza? Quello è vero, è un amore disinteressato, no? Gratuito. Non pretendere che diventino cristiani migliori. Va bene. Ma non ogni problema c'è la sua situazione, occorre sempre sopportare. Non è che Francesco, a qualunque ministro in questa situazione, abbia risposto così. Francesco conosce questo ministro, conosce questa situazione. A lui dice, a lui vuol dire che poi sta al soggetto a discernere qual è il bene migliore. Faccio un esempio. A quel giorno voleva seguire Gesù. Gesù disse, vendi quello che possiedi, dammi il povero, poi mi segui. Allora ha chiesto di vendere tutto. E per tale che è triste se ne andò. Gesù non ha chiesto altrettanto ad altre persone. Gesù era molto amico, no? Di Marta, Maria e una casa. Non disse loro di vendere la casa. Di mangiare pane e formaggio al posto che i pranzi succulenti di Marta. Perciò Gesù chiede a uno una cosa, a un altro un'altra cosa. Cioè il principio del valore, del distacco in questo caso, va sempre poi applicato alla situazione concreta. A questo ministro, che Francesco ben conosceva, dice, guarda, a te chiedo questo. E dice, attento, e questo tuo rimanere in questa fraternità, con questi frati, lo stare lì, per te vale più che stare appartato in Veneto, in un conventino di alta montagna, a fare contemplativo. Qual è il grande valore che Francesco a questo frate comunica? La fedeltà, il rimanere, il perseverare, nonostante le persecuzioni, è un valore per te di primaria importanza. Penso che questa parola anche per me sia importante, perché al mondo d'oggi, dove non c'è nessun valore assoluto così pregnante, così costante, così permanente, perché tutto cambia in base alle convenienze, in base alle mode stagionali, il dire uno persevera, sii costante, va fino in fondo, rimani fedele, nel lavoro, fedele, in famiglia, fedele, per un marito, fedele, con la vocazione, non una cosa scontata, no? Che deve fare una cosa enorme. Oggi un valore di grande importanza. Francesco dice a costui, vuoi che il rimanere in questa fraternità per te vale molto più che non stare in un eremo. Tu fai vera contemplazione, tu tocchi con mano Dio, più stando qui, perseverando qui, vivendo la fedeltà qui, che non scappando, evadendo, fuggendo altrove. Per stare in quel posto, continuando a vivere con questi fratelli, per te è una esperienza mistica. Tu tocchi con mano la presenza del Signore. Scappi da un luogo più pacifico, pensieri molto più mistici, però non tocchi il Signore a te. Ma se ti sei isolato, dici 100 rosari al giorno, stando qui, vivendo l'accoglienza in questo contesto, con grande apertura di Dio e fratello, in vera obbedienza, tu fai un'esperienza profonda di fede. A te lo dico, quindi, che qui poi arriva al parossismo. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo, e tu ti comporterai in questo modo. Non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, dopo aver visto i tuoi occhi, ecco lo sguardo, dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli te lo chiede. Se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. Non può proteggere il perdono. Ha peccato quanto più poteva. Lui, incontrando il tuo sguardo, si sopra il tuo sguardo a chiedere perdono. E se non lo chiedesse, sì, tu a chiedergli se vuole essere perdonato. E se in seguito, comunque c'è il guardato con l'arco del libro del fratello, l'ho già perdonato, e se in seguito 1000 volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo e tu possa così attirarlo al Signore. Abbi sempre misericordia di questi fratelli. Questi sono fratelli concreti. Non dice, ama il prossimo tuo, no? Questo prossimo che hai in casa, quello. La concretezza della fede. Vedete, però lui. Bello lui poter altrove. Avesse preso lui delle inoccolate sulla schiena. A te dico Francesco, non l'ha passata meglio di questo padre. Francesco ha avuto momenti molto difficili nel vivere con i suoi frati. Vi ricordo un racconto che per noi è un fatterello così, è una parabola per raccontare i bambini. In realtà questo fatterello è un racconto autobiografico. Parla di se stesso Francesco. Francesco Fratellione. Sarebbe lo stava per te per Letizia. In base a che io e te andiamo, no? A tarda sera, quasi di notte, verso un convento lontano. Ed è inverno. Siamo inzuppati di pioggia e anche di fango. I ladri ci hanno preso e massacrato a botte. Noi andiamo, no? Tutti indolenziti e doranti verso questo convento. Arriviamo là di notte, in piena notte, bussiamo alla porta, chi è? Sono frate Francesco. Ma chi ti conosce? Dove è via? A quest'ora disturbarci? Dove è loro? Ma suo fratello Francesco, non lo riconosci? Non c'è proprio più, dove la trovi? Possiamo fare a meno se possiamo fare a meno di te. Dopo questo rifiuto dei tuoi fratelli, il tuo animo non si turba, rimane sereno. Francesco da tempo si è accorto che lui non occorre più all'ordine di frati. I quali frati, molti frati venuti da Parigi, dopo Roma, eccetera, i quali appunto sono, hanno stabilito in che modo vuole vivere da francescani, secondo quale regola. E Francesco è turbato. E capisce che il suo modo di sentire è un po' diverso dal modo di sentire dei frati. Questi frati fu il Signore a donarglieli come dono. Francesco pensò anche di uscire dall'ordine, di scappare, non per rifiutare gli altri, ma perché diceva, se loro la pensano così e sentono così lo spirito, benissimo, io seguo la mia strada altrove. Vado in Averimo, perché prendo bastonati, però io non servo più. Sono di ostacolo per loro. Entra in questa crisi profonda e Francesco decide di restare. Voglio scoprire la mia vocazione restando con quei frati che Dio mi dà, essi sono una grazia. Francesco decide di restare. Quei giorni ricevono stimati, cioè viene conformato a Cristo crocifisso, diventa un altro Christus. Dunque viene conformato a Cristo, diventa un altro Cristo, non perché è una fase di grande ascetica, di grande contemplazione per tutto, ma perché decide di rimanere con queste persone che gli ha donato. Ciò che ha detto quel ministro in questa lettera, l'ha già detto a se stesso. Era quello della perfetta Letizia, lui l'ha già provato su se stesso. Ecco perché disse, tu non sarai contento quando dovrai arrivare nei frati in grandissimi, si fa con francescani, quando altro musulmano si convertisse, però questa è la vera Letizia. Ma in fondo tu, nonostante rifiuto l'ingiuria, ti senti sereno, l'animo non è turbato. E tu riesci ad essere te stesso, ad essere sereno, in pace, anche in questi frangenti, più mi ero interpretato un tanto, perché anche questo riuscì a confronterti. Liberici da ogni turbamento e da ogni male. Ecco qua. Vivi per le credizie. Ora capite cos'è la povertà, l'obbedienza, la fede, l'accoglienza per Francesco. Non sono cose romantiche, poetiche, edulcorate. È il credere nella vita, credere nell'uomo, credere in Dio, nella concretezza del vissuto. È una fede radicata nella vita, è una fede che riempie di sé la vita, che trasforma la vita da amarezza in dolcezza. Non perché il leproso diventa una signorina elegante, ma perché, pur essendo leproso, tu scopri in lui un'altra realtà. Scopri con risvolto che il peccato e la tua infermità ti impediscono di percepire, ma che la fede ti percepisce. Questa è un'esperienza bellissima, profondissima, ricchissima che Francesco mi comunica e mi confida. Ho molte cose da dirvi, però queste sono cose essenziali. E prima di morire te le voglio consegnare, perché tu sappi cosa vuol dire vivere secondo il Vangelo. Questa esperienza, pur essendo praticante, io sono fiero e la comunico con grande passione e grande convinzione.